Dorighezzi, eccomi. Buonasera, bentrovata.
Buonasera a tutti voi, buonasera Claudio.
È un piacere incontrarla, davvero un grande piacere per noi.
Molto per me, grazie.
Come prima cosa le vorrei chiedere questo. Questa sera si assisterà a uno spettacolo evidentemente dedicato a Fabrizio De André, Vive De André, con una elaborazione in chiave jazz di tanti temi di Fabrizio De André. Ma nello stesso tempo, a 20 anni più dalla scomparsa di Fabrizio De André, si moltiplicano i concerti, le iniziative, gli studi, anche quelli che svolgete voi con la Fondazione, anche all'Università di Siena, poi le reinterpretazioni da parte di tanti artisti diversi. Secondo lei, cosa esattamente rende Fabrizio De André così attuale oggi?
Ma sì, il linguaggio, anche se è cambiato, comunque è un linguaggio che si adatta a tutti i tempi, e le tematiche che sono sempre universali e ahimè, se vogliamo, mai anacronistiche con le cose, quindi purtroppo ce le ritroviamo giorno per giorno da affrontare certe problematiche che lui ha cercato di mettere a fuoco a modo suo, insomma. E poi è certo, lui si è evoluto nel tempo, ma certi temi restano sempre attuali e noi anche. Io vedo anche i giovani della trap, del rap, eccetera, che usano dei linguaggi decisamente diversi da quelli di Fabrizio, ma in effetti il tema, insomma, non cambia molto. I problemi che avvertivano i giovani di allora li avvertono tuttora, quelli di adesso.
Nonostante il cambio tecnologico, per esempio, nonostante il rapporto con la musica sia molto diverso.
Ma sì, no, hanno motivo di, voglio dire, tuttora adesso, di avere cose da risolvere molto più difficili e importanti rispetto ai nostri tempi, insomma, i miei soprattutto, e che ritengo di aver vissuto senza dubbio in modo più semplice, con un domani davanti più a portata di mano, cosa che adesso in effetti non è più così, almeno parlo un po' da italiana, poi non so se da tutte le parti è esattamente la stessa cosa.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'inventiva.
Quest'anno è uscito questo bellissimo documentario, Il concerto ritrovato, con la regia di Walter Veltroni,
esatto.
Che riprende questo documento che ha un video diciamo quasi amatoriale, ma un audio bellissimo e molto emozionante, dove tra l'altro lei è protagonista all'inizio insieme a Davide Riondino, insieme ad alcuni componenti, esatto, della PFM, no? E altri personaggi. Per me è stato particolarmente bello vedere questo documentario, oltre per la bellezza del concerto e anche per quell'esperimento con la Premiata Forneria Marconi che univa pubblici completamente diversi.
Ma poi perché
no?
Si capisce che è amatoriale, che non è stato registrato con l'intenzione di farlo diventare un docufilm un giorno, ma è proprio stato un po' rubacchiato, diciamo, no? E quindi ha quel fascino lì, insomma, con le pecche che può avere, ma lo si capisce, ecco,
certo.
Che è come se tu ti trovassi un po' dietro la porta a spiare, ed è questa un po' la sensazione. E grazie al cielo il sonoro è stupendo, insomma, quindi è veramente molto messo a fuoco molto bene.
Infatti mi ha colpito molto perché è un'immagine veramente trasparente, non c'è lo studio di registrazione, no? E al di là dell'immensa qualità del patrimonio di Fabrizio De André legato alle liriche e alle canzoni, ciò che mi ha colpito è una straordinaria qualità della voce, per la pasta, per l'intonazione, per un senso ritmico eccezionale, no? Secondo lei questo aspetto può cadere a volte un po' in secondo piano? Può essere sottovalutato?
In un primo momento direi di sì. Sarà anche perché come registravano una volta la voce non era, cioè secondo me non corrispondeva. Le prime registrazioni, quello che usciva, che si ascoltava, era molto più secco, un po' legnoso, diciamo, ecco, rispetto a quella che era veramente la voce di Fabrizio. ma vedi che poi magari maturando è anche cambiata. Continuando a fare questo esercizio ha anche imparato a impostare meglio, può essere che sia anche lui cambiato nel tempo, tant'è vero che penso che anche l'esperienza del live l'abbia aiutato molto a slegarsi e ad essere più coraggioso nell'usare la voce, ecco. E di essere sempre un interprete, certo, ma anche proprio cantante, cioè che la voce l'ha sempre avuta, è stato un cantautore che ha avuto solo delle idee e dei temi da affrontare interessanti. E piano piano si sono accorti un po' tutti che poi era anche un grande cantante, insomma.
Altro che. Lui era particolarmente meticoloso e vorrei chiederle di raccontarci qualcosa a proposito del suo approccio con il lavoro, con la sua ostinazione al perfezionismo.
Ah, perfezionismo sì, quello è un'indole, cioè ce l'hai questa attitudine, insomma, a essere precisi alla ricerca o non ce l'hai. E dopodiché forse io penso che ha continuato a far bene il suo lavoro nel momento in cui pensava fosse addirittura un hobby rispetto alle scelte che aveva fatto. E quindi libero, infatti faceva contratti dove non lo legavano a scadenze per la consegna dei dischi, eccetera. Quindi dice, quando avrò l'idea io faccio, se no, e così firmava dei contratti in questo senso. Proprio perché aveva deciso di fare l'allevatore, il contadino, insomma, seriamente, e poi gli è stato anche più facile continuare a fare il cantautore.
Lui amava definirsi un falegname di parole.
No, ma no. Non era lui a definirsi tale. Questo è no, questa è una, direi, penso fosse Luigi Viva ha avuto questa idea di falegname di parole, che è molto bello. È sempre stato non industriale nel modo in cui si concedeva.
C'era Riccardo Mannerini che diceva una frase molto bella e che Fabrizio De Andrea ha commentato in un suo video che ho potuto vedere. Diceva: l'intelligenza non è accumulare nozioni, ma è discernere quelle che contano nella vita e quelle che invece non sono importanti, no? In fondo un cantautore è una persona che, esattamente come un fotografo, sa vedere delle cose della realtà che gli altri non vedono.
Certo,
è d'accordo?
Sì, questo è vero. Questa è una cosa che quella è innata, e poi diventi sempre più selettivo con l'andare del tempo. Un po' perché certe cose le hai anche già dette, se le devi ribadire devi trovare comunque qualcosa sempre di diverso, è una forma diversa di esprimerle, ecco, o con la consapevolezza di quel momento. E comunque questo è vero, sacrosanto, se no non si dà da nessuna parte. Non avrebbe neanche avuto lo stimolo per cominciare, se non fosse stato così.
Falegname col martello perché fai den den, con la pialla su quel legno perché fai fran fran. Costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia. Ma tre croci, due per chi diserto per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare.
Le tempie addormentate di questa città, batte il cuore di un martello quando sferterà. Falegname su quel legno, quanti colpi ormai, quanto ancora con la pialla lo azzoppiglierà.
Qual è il tratto della poetica di Fabrizio De André che lei ama e ha amato di più?
Il rapporto è che viene fuori in modo bello, clamoroso e sincero con le donne, con l'altro sesso. E la dice lunga. Soprattutto direi che i giovani dovrebbero un attimo più ascoltare con attenzione il rapporto che aveva, e per lui la donna era l'emblema del sacrificio. La vede in modo molto diverso da come i giovani vedono le donne adesso.
Certo. Se lei invece dovesse scegliere un album oppure una canzone che sente più appartenere alla vostra storia, quale sceglierebbe?
Beh, la nostra storia, lui sostiene che non si è mai tanto ispirato anche a me, perché dice lui tendeva a cambiare, insomma, un po', no? Mitizzare anche le donne, se vogliamo, perché le vedeva in quel modo, e dice. però dice che non, perché dice andavo bene così, non andavo cambiata. Quindi lui non voleva, infatti è vero questo, c'è anche nel film, lo sottolinea questo fatto. Fatto sta però che la canzone che indubbiamente ci rappresenta entrambi è Hotel Sopramonte, lì narra un'esperienza vissuta da noi, insomma abbastanza insolita. E lì è realista, se vogliamo.
E per lei, a distanza di così tanto tempo, quali sono le sensazioni che mantiene adesso di quell'esperienza così, così tragica?
Io ho sempre avuto la convinzione di esserne uscita da subito, di aver continuato a vivere la vita, e questo vale anche per lui, come se, non dico non fosse accaduto, ma non ho mai cercato una distanza per cercare di dimenticare. Poi non ne parliamo in modo superficiale, se non ci viene chiesto c'è qualche motivo per parlarne, ma altrimenti non si continua a vivere in funzione di quell'esperienza che hai vissuto, forse l'unica molto importante della tua vita. Per noi, una volta fuori, abbiamo continuato a credere nel territorio che stavamo vivendo, magnifico, avevamo scelto, senza nessun problema, e continuando a vivere nel modo più normale. Probabilmente perché ci è accaduto in un momento della vita dove non, ecco, questo se accade a dei bambini o delle persone non ancora adulte e mature e diventa grave, ma evidentemente eravamo, non dico preparati alla cosa, perché non sei mai preparato come una questa, però la elabori in un modo diverso.
E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi, o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile.
Qual era invece il rapporto di Fabrizio De André con i musicisti?
Ma direi molto fraterno. Ha avuto un rapporto bellissimo e ha cercato sempre di rivalutarli, insomma, ecco, sotto tutti gli aspetti, anche economicamente. Cioè Fabrizio è quello che poi ha fatto un danno nell'ambiente della musica, perché era quello che aveva pagato di più i suoi musicisti, che aveva condiviso più ogni cosa, diciamo, e quindi molto vicino. Non era quello che finiva il concerto e scappava, ma si andava a cena insieme, c'era proprio un rapporto di scazzi, come si dice anche, perché quando si avvicini si riesce anche a discutere su delle cose, no? Invece altrimenti non si crea neanche l'opportunità. E quindi c'era questo rapporto veramente forte, molto forte, è vero.
Invece con gli arrangiatori come lavorava? Qual era il suo approccio?
Molto vicino, molto forte, molto, molto dentro, mai superficiale, e alla fine si capivano sempre, tant'è vero che la forza anche di Fabrizio è quello di aver fatto sempre delle scelte giuste a monte. Nel momento in cui aveva un'idea di realizzare un disco in un certo modo, sceglieva il collaboratore anche che riteneva sperimentalmente giusto per riuscire a mettere a fuoco la cosa. E non ha mai sbagliato, quindi si sono sempre molto ben capiti.
Vorrei tornare invece ancora al documentario, chiedendole di descriverci quell'esperienza così particolare con un gruppo di rock definito progressive come era la PFM, no? Quindi il fatto appunto di unire dei pubblici completamente diversi.
Ma dato che Fabrizio era uno coraggioso e faceva delle cose in cui a volte i discografici stesso si mettevano le mani nei capelli, dicendo no, qui non vendiamo neanche un disco Geno, cioè quando ha cantato, ha fatto Cruz de Ma, per dire. Invece lui voleva fare delle cose, intanto voleva continuare a lavorare senza annoiarsi, senza ripetersi, aveva bisogno di stimoli diversi. E il pubblico l'ha seguito, ha avuto ragione lui, anche quando ha veramente avuto molto coraggio a fare delle cose che potevano essere non capite. Ad esempio, la storia dell'impiegato forse è stato capito negli anni, più in là, lì per lì, quando era uscito, no.
Lui era chiaramente un grande osservatore delle persone, anche di quelle a cui normalmente non si dedica dell'attenzione. Qual era il suo pensiero a proposito di questo? Cioè, aveva una metodologia particolare nel provare a descrivere le situazioni e i personaggi che ha ritratto nelle sue canzoni?
Ma non c'era un metodo vero proprio, perché ogni canzone è nata in modo diverso. In genere si dice che nasce la musica e poi si mette il testo. Per quel che lo riguarda invece poteva essere anche in modo diverso, cioè ad esempio la Domenica delle Salme ha fatto prima il testo e si capisce anche che la musica quasi accompagna il testo, si adatta rispetto ad altre canzoni. E poi sai, una viene di getto così perché ti ispira un fatto di cronaca che stai leggendo, l'altro nasce per altri motivi, poi il metodo o la pignoleria viene fuori nel perfezionare, perché devi trovare quella parola veramente esatta, e allora quello poteva cambiare fino all'ultimo. Quando era già in studio di registrazione, gli succedeva di correggere il testo in corsa. Sì.
So che amava anche raccontare in prosa le vicende per poi isolarle e farle diventare poesia e rima per le canzoni, è vero?
Sì, ma anche lì, ecco, era uno che a volte malamente interpretano la cosa dicendo in fondo lui ha, questo l'ha già detto prima, ma certo, ma è così, se la cultura è fatta che insomma stai anche un po' a leggere e guardare cosa è successo al mondo, questo non vuol dire trovare l'infa nuova, vuol dire essere curioso nel interpretare quello che un altro ha detto e poi lo adatti al tuo modo di pensare. Ma non è copiare, non è. Certo. Magari copiassero tutti così, insomma. E però qualcuno magari non si rende conto, ecco. E lui è uno che si, e l'ha sempre detto, che si è ispirato a moltissimi scrittori, ma mi sembra il modo intelligente per fare. Non ha mai avuto questa presunzione di dire in assoluto io ho inventato tutto.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano.
Le voglio chiedere qual era il vostro rapporto con il pubblico, con la notorietà.
Ma grazie a Dio, un po' per le sue caratteristiche e un po' perché era una caratteristica che ci accomunava, in fondo alla fine ci si trovava sempre, ma avere i piedi per terra. E quindi la notorietà era sì una cosa importante, eccetera, ma poi era la vita che contava e la insomma anche tu privato che abbiamo difeso, cercato di difendere il più possibile. E quindi direi un rapporto molto equilibrato sicuramente.
Se lei dovesse raccontare a un giovane, a un giovanissimo, il personaggio Fabrizio D'Andrea, la sua opera, quali sono le chiavi d'accesso che gli fornirebbe?
A un giovane?
Sì.
Questa è una domanda difficile da... Ci sono le chiavi d'accesso, ma sono chiavi che o tu trovi dentro di te, le curiosità, eccetera, la curiosità sicuramente, la curiosità e l'umiltà soprattutto l'umiltà. Ecco, che poi un po' quello che ci siamo detti fino adesso è quello, insomma. Direi che senza umiltà sei un pallone gonfiato, che si può anche fare un bluff nella vita, ma poi alla fine umanamente la gente lo capisce che non ci sei.
Lui parlava anche molto della passione, dell'importanza dell'essere appassionato, no?
Beh certo, senza quella non vai da nessuna parte, insomma, perché non sei attratto. È come, non so, una persona se sessualmente non si sviluppano gli ormoni non sei attratto sessualmente da nessuno, non è che sia, non è questione di essere magari attratti dallo stesso sesso o da un altro, ma è questo il discorso. La passione, l'amore, eccetera, per una cosa, per la curiosità, per la lettura, per il sapere, e non ti basta mai e non hai mai imparato abbastanza, quello ce l'hai o non ce l'hai, quindi è determinante poi.
Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse, non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò.
Ci racconta qualche cosa sul lavoro della Fondazione e anche del lavoro con l'Università di Siena? Quali sono i vostri obiettivi primari e come state lavorando in questo momento?
Ma difficoltoso, perché molto alla fine è come se tu non facessi nulla e fai tutto. Perché non molte cose sono nate direttamente da noi, perché talmente c'è questo fermento intorno che è difficile a volte già stare al passo. E si cerca di frenare e dire sì, bella questa idea, si può fare, ma troviamo il momento per collocarla, perché non ci si può sovrapporre, perché ogni anno e tutti vogliono fare, vogliono, insomma, è così. Il nome suo e la sua immagine e le sue idee hanno coinvolto talmente tanto e profondamente la gente che dopo tanti anni il problema è calma e non è il caso di esagerare. E quindi è diventato paradossalmente la funzione della fondazione questa, invece di essere quella che dovrebbe promuoverlo, ma comunque aiutare gli altri a fare meglio, se mai.
E invece tra i giovani interpreti che rileggono le canzoni di De André, c'è qualcuno che le piace particolarmente?
Ah, succedono su di lui delle cose come il caso De André,
certo.
Che per quale motivo ha proprio scelto la voce di Fabrizio per cantare la trap, che è divertentissimo sentire la voce di Fabrizio, perché era quello fra i cantautori di quel periodo più vicino, infatti, più facile che fosse accostato al pensiero attuale, ecco. Come dicevo prima, infatti,
certo.
Che è tuttora attuale proprio perché è ancora moderno, perché non ha tempo.
Signora, io la ringrazio davvero per questo bellissimo incontro. Le faccio un'ultima domanda tornando ai giovani. Se lei dovesse scegliere un album senza raccontare nulla, ma semplicemente un album di Fabrizio De André per raccontarlo nella sua interezza e al quale magari è più affezionata, quale sceglierebbe?
No, sono cose diverse. Più affezionato è difficile, ecco, perché uno magari è meglio dell'altro per sotto certi versi, per la sua ricerca, eccetera, altri perché spiritualmente la buona novella, penso che insomma forse, ecco, per far capire chi era Fabrizio, pur essendo, se vogliamo, si può dire ateo, ma alla fine in qualcosa credeva e lì lo dimostra molto. Poi dice, vabbè, io non ho mai incontrato nessuno, non so, non ne ho la certezza, ma pensava veramente che ci fosse qualcosa al di sopra.
Dori Ghezzi, grazie e buone cose per il futuro.
Grazie.
Grazie.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siepe di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco femmine o messia, femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione che stagioni non sente.